vorrei mettere insieme tutti questi santi di oggi, intanto il Beato Ludovico Marbioli della Chiesa di Bologna, poi Santa Margherita di Scozia e Santa Gertrude, e soprattutto segnandovi questa Santa Gertrude che è vissuta tra il 1250 e il 1300 in Germania, è stata monaca e alimentò, dice, la sua vita interiore con la lettura della Bibbia e dei Padri e scrisse commenti biblici in lingua volgare affinché anche le persone più semplici potessero accedere alle sante scritture. Ecco, ci affidiamo a queste sante donne e monache che hanno così servito il Signore in questo modo e che quindi ci danno coraggio anche nel nostro ascolto quotidiano della parola di Dio, oggi con immagini così forti, riguardanti l'opera di giudice del Signore e che richiamano anche tutta la nostra vita a un esame di coscienza e a una implorazione della misericordia del Signore, così come anche adesso desideriamo fare.
Faccio un'osservazione e partendo dal fatto che qui il tema centrale è il giudizio, e che è un tema ovviamente presente, che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento, ma qui viene fortemente ripreso i termini che sembrano più antichi che nuovi, e basandomi su un'osservazione che fa Don Giuseppe nel libretto, che mi ha molto rallegrato perché mi permette di prendere un'idea che c'era sotto sotto, cioè che l'Apocalisse continuamente prende temi dell'Antico Testamento, prende i principali punti, e li sintetizza e li trascende. Allora, ci sono tantissime cose dell'Antico Testamento che sono riprese, sempre con quella cosa che a me fa pensare che siano la stessa cosa, parliamo della stessa cosa, e che però vengono invece anche trascese, cioè mi viene dato anche un altro significato, perché è la sintesi di tutto il complesso a quel punto lì. E questo si applica a tante cose che sono riprese, si applica qui in questo momento, su questo punto, al giudizio. Lui poi ha quel testo che mi riferivo, cita anche un passo degli Atti degli Apostoli, come dire, più nuovo di testamento di quello, capitolo 17, versetto 31, quando dice che egli, Dio, ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura di risuscitare le morti. Alla fine il giudizio ci sarà e sarà tramite Gesù. Questo è una sintesi e un trascendimento. Collocare Gesù come giudice evidentemente significa anche trasformare l'idea di un giudizio che non sia divisa in porti, questo si sarà.
Ci sono le le cose appunto che colpiscono e capisce che è tutto dentro, insomma, è una cosa molto grande, insomma. Poi dire che siamo alla fine del nodo, però certamente qua c'è questa terra bevuta e bisogna sempre ricordare quando Gesù gli diceva che la messa è pronta, gli operai sono pochi, e quindi ai suoi diceva di chiedere a Dio Padre che andasse a operare per la sua vita. Adesso sono questi angeli, ma al di là di questo dopo c'era l'altra cosa che mi colpiva molto e che appunto c'è questa vigna, i grappoli della vigna, che fa ricordare molto poi che vigna se ne era Israele, ma in ogni caso è che mi rimane dentro molto questo, sì, viene pigiato, questa viene pigiata questa uva ed esce sangue e quindi tutto questo sangue è ovvio che si pensa subito al sangue di Gesù e nello stesso tempo anche al sangue di tanti che l'hanno seguito anche su queste vie, diciamo, di martirio, di spesa totale della vita, ecco. Quindi, sì, no, insomma, e sono rimasti molto dentro, insomma, queste due cose in modo particolare, ecco. Cioè, c'è il giudizio che è già nel sangue di Gesù. Nel Vangelo ci stiamo avvicinando poco a poco a questo mistero, insomma, della, eppure che questo sangue si spacca.
Non so, io ho fatto sicuramente una lettura superficiale. Ma in tutti e tre i vostri interventi, cioè anche Francesco all'inizio messa, ha parlato di giudizio, ma io non capisco come si tirate fuori questa parola di giudizio.
A me sembra, a me sembra più un tempo compiuto, cioè forse perché questa nube bianca mi ha fatto venire in mente la trasfigurazione e là Gesù dice ai suoi discepoli non raccontatelo a nessuno finché il figlio dell'uomo non si è risorto dai morti, quindi doveva ancora compiersi. Qui invece appunto la messa è pronta ed è mietuta e del grano non si dice, cioè si dice che la terra fu mietuta. Chissà se poi è stato tagliato il grano o è stato tagliato l'olio o insieme, come nella parabola della lisania. Non si dice niente, ecco, rispetto all'uva che viene pigiata nel tino dell'ira di Dio, ecco, lì dopo capisco il sangue che è il sangue di Gesù e quindi c'è il giudizio e il perdono. Però in tutta la prima parte della terra che è mietuta, a me sembra proprio che ci sia semplicemente un tempo che si compie. Giudizio.
Non so se anch'io ho avuto un'idea sbagliata, forse mi intervento. Io ho pensato se questo sangue, che è anche un giudizio, non so, non fosse il sangue di Gesù. E quindi queste nazioni vengono raggiunte. Adesso il Signore ha detto che lui è solo tra tutti e quindi il sangue è come è venuta anche in mente l'immagine del tempio che esce questa aspetto. Non so se Pio il sangue risana, non so cosa fa questo sangue, certo potrebbe essere anche un sangue di giudizio, però se il sangue di Gesù è anche un sangue di redenzione. Infatti si parla qui del titoletto, si dice delle nazioni. Allora è chiaro che le nazioni forse a volte possono essere anche il segno di quello che non è Israele, quindi, però anche nel Nuovo Testamento spesso sono anche sempre anche gli destinatari ultimi dell'evangelizzazione, non so cosa dire. Certo, diciamo che c'è una differenza tra la messe e questa cosa qui, questa ventennia, ci sia una differenza, però non lo so se una parte c'è il giudizio e l'altra non giudizio, non so.
Forse ho tratto un'osservazione troppo ingenua e quindi forse sbagliata, no? Cioè io mi chiedo se questa sera non celebriamo in modo straordinariamente prezioso e grande questa faccenda del vino, che però è sangue, vero? Cioè noi crediamo che questo vino sia sangue. E ce ne dissentiamo questa sera, come ogni volta che celebriamo la Divina Liturgia, sempre stupefatti e commossi da questo dono di Dio che è il sangue di Cristo e che noi riconosciamo come tale anche questa sera. Mi sembrava dicesse che annulla, cancella ogni peccato. O non è così, non so cosa. Ho sbagliato tutto. Io mi sono riposato in testa di oggi.
Ho trovato quel passo che è semplicemente dell'Apocalisse e dice. Parla delle nazioni, dice: egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio l'Onnipotente. Non lo capisco, mi fa quasi paura, forse perché io sono cioè ho molti peccati e quindi ho paura, dovrei contare di più sulla misericordia, però delle descrizioni così mi fanno paura.
Io pensavo che l'ira di Dio sia una cosa positiva, che anche questo enigma sia un discorso di questo tipo, aggiunge al sangue di Gesù il sangue di tutti gli altri martiri, che quindi sono tanti e quindi si estende fino a 200.000, cioè è una cosa positiva, come diceva Carla prima anche per Amici Turno. Cioè, non so se ci sarà un giudizio, però ci sarà sì, ci sarà io, però non è vero su questi qui che raccoglie, mi sembra, non so.
Visto che Don Giuseppe cita anche Isaia 63, canti che facciamo spesso, insomma, che mi sembra molto appropriato, che è costui che viene da Edom, da vostro. Io che parlo di giustizia sono grande nel soccorrere, che parlo di diritti minimi, penso che sia un sangue che è Dio, che salva, che raccoglie tutti i miei sacrifici.
Credo che possiamo tutti concordare, mi sembra, alla luce di tutto quello che è stato detto, che si tratta oggi di immagini e simboli che fanno parte dell'Eucaristia. La mietitura, la vendemmia, il pane, il vino, il sacramento, ecco, questo mistero, quindi è chiaro che va tutto riferito a Gesù e alla sua Pasqua. D'altra parte, colui che fa queste cose è uno simile al figlio di uomo, ha una corona d'oro sul capo, cioè sembra che su una nube viene sulle nubi, eccetera. Quindi c'è una concentrazione, avete già detto voi, sulla sua persona e sulla sua passione gloriosa. E che oggi con queste immagini ha questo carattere non di applicazione di queste immagini solo alla sua persona, ma proprio per l'abbondanza delle immagini, la mietitura di tutta la terra e questo sangue di quantità smisurata sta a indicare che coinvolge, ecco, tutta l'umanità in questa sua offerta. Ecco, in questo senso è il giudizio, cioè il giudizio, perché ieri al centro di questo capitolo è venuta l'ora del giudizio. Credo che si possa lasciare quest'idea, perché sappiamo che il giudizio nella Sacra Scrittura è sempre collegato alla salvezza, non è semplicemente un momento in cui uno va in tribunale e poi viene condannato, lo sappiamo. A partire dai giudici, che erano, cioè, i giudici della Scrittura non sono come i giudici dei nostri tribunali. Se ci pensiamo, Sansone, Jefte, eccetera, era tutta gente che era mandata da Dio per salvare il suo popolo dai nemici. Il loro modo di esercitare la giustizia era quello, per la salvezza del popolo. Quindi anche per Gesù è così, lui è giudice in questo modo. Che bello, il suo corpo e il suo sangue. Quindi io cercherei di radunare così tutte le impressioni, le immagini. Certo, questo non ci tira fuori dalla considerazione che sono poi che ci toccano poi, quindi il sangue, certo, è anche sangue dei nostri fratelli, del nostro prossimo. Cioè io sembrerà una cosa, cioè concentrarsi su un episodio solo, ma il fatto che in queste ultime 24 ore stiamo parlando di questi missili che sono arrivati sulla Polonia e sono morte due persone. Io ho pensato molto a quelle due persone lì, che sono morte veramente per sbaglio. Sembra che nessuno avesse voluto far cadere quei missili, però è chiaro che in un contesto così generale in cui si fa la guerra può succedere anche un errore, un incidente, i cosiddetti effetti collaterali. Questo è sangue umano, che modo abbiamo di riscattare una cosa del genere, se non appunto entrare in queste immagini, in questo graduale presa di possesso che il Signore della Pasqua fa di tutti i drammi dell'umanità. Mi sembra che si possa pensare in questa direzione.